Capitolo 5. Saimi era svanito. Una bella mattina non si presentò al lavoro. Alcuni notarono senza interesse che mancava. Il giorno dopo nessuno lo nominò. Il terzo giorno Winston andò nel vestibolo del dipartimento dei registri a controllare la bacheca. Un foglio elencava in stampatello i membri del comitato degli scacchi. Saimi ne aveva fatto parte. L'elenco era quasi identico. Non portava segni di cancellature. Semplicemente aveva perso un nome. Bastava. Saimi aveva smesso di esistere. Non era mai esistito. Erano giorni di calura estrema. Le stanze del labirintico ministero, prive di finestre e dotate di aria condizionata, mantenevano la solita temperatura. Ma fuori i marciapiedi bruciavano i piedi e nelle ore di punta la puzza della metropolitana era atroce. Fervevano i preparativi per la settimana dell'odio e il personale dei ministeri faceva gli straordinari. Bisognava organizzare di tutto: cortei, riunioni, parate militari, conferenze, esposizioni di modellini in cera, mostre, proiezioni cinematografiche, programmi televisivi. Bisognava montare chioschi, costruire sagome, coniare slogan, scrivere canti, diffondere falsità, contraffare fotografie. Al Dipartimento di Letteratura, la squadra di Giulia aveva smesso di produrre romanzi e sfornava una serie di libelli sulle atrocità del nemico. Winston, oltre al lavoro normale, passava parecchie ore al giorno a scartabellare vecchi numeri del Tempo e a trasformare e imbellire le notizie che andavano citate nei discorsi. La sera tardi, quando masse di prolet chiassosi si riversavano per le strade, la città prendeva un'aria stranamente febbrile. Le bombe razzo cadevano ancora più di frequente e a volte, a grande distanza, avvenivano esplosioni gigantesche che nessuno sapeva spiegarsi e che davano adito a chiacchiere assurde. Avevano già composto la canzone che doveva fare da motivo conduttore della settimana dell'odio. Si chiamava La canzone dell'odio e continuavano a trasmetterla dai teleschermi. Aveva un ritmo selvaggio, folle, che non si poteva dire musica, ma assomigliava alle percussioni di un tamburo. Urlata da centinaia di voci sullo sfondo di un secco passo di marcia, dava i brividi. Ai prolet piaceva molto e a mezzanotte per le strade faceva a gara con l'ancora amatissima Era soltanto un'illusione. I figli dei Parsons la suonavano a tutte le ore del giorno e della notte con un pettine e un pezzo di carta igienica. Le serate di Winston erano più occupate che mai. Squadre di volontari, organizzate da Parsons, preparavano la via per la settimana dell'odio, cucendo striscioni, dipingendo manifesti, piantando pennoni sui tetti e lanciando da un capo all'altro della strada, non senza pericolo, i fili cui appendere le bandierine. Parsons pretendeva che solo il caseggiato della vittoria esponesse 400 metri di stendardi. Era nel suo elemento naturale, felice come non mai. Il caldo e il lavoro manuale gli avevano pure offerto una scusa per rimettersi i calzoncini e una camicia aperta la sera. Era dappertutto, a spingere, tirare, segare, martellare, a improvvisare, ad allietare tutti con esortazioni cameratesche, a liberare da ogni piega del corpo quel che avresti detto un'esauribile riserva di sudore rancido. Un nuovo manifesto si era diffuso all'improvviso per tutta Londra, privo di scritte. Rappresentava semplicemente la mostruosa figura di un soldato euroasiatico alta 3 o 4 metri, che veniva in avanti con un'inespressiva faccia mongolica e portava stivali enormi e una mitragliatrice al fianco. Da qualunque angolazione lo guardassi, la bocca dell'arma, ingrandita dallo scorcio, sembrava puntata dritta contro di te. Di quei manifesti ne avevano appiccicati ovunque ci fosse un pezzo libero di muro, ed erano ancora più numerosi dei ritratti del Grande Fratello. Di norma, indifferenti alla guerra, i prolet si abbandonarono a uno dei loro periodici attacchi di patriottismo, e per sintonizzarsi con il clima generale, le bombe razzo ammazzavano più gente del solito. Una cadde su un cinema affollato a Stepney, seppellendo tra le macerie parecchie centinaia di sventurati. Tutta la popolazione del quartiere si raccolse in un lungo corteo funebre, che andò avanti per ore ed era in realtà un raduno di protesta. Un'altra bomba cadde su uno sterrato dove i bambini andavano a giocare e parecchie dozzine di loro finirono in pezzi. crebbero le espressioni di rabbia. La gente arse una sagoma di Goldstein, strappò e diede alle fiamme centinaia di manifesti del soldato eurasiatico e prese d'assalto un gran numero di negozi. Poi girò la voce che alcune spie direzionavano le bombe razzo per mezzo di onde radio e a una coppia di anziani, sospettati di essere stranieri, bruciarono la casa facendoli soffocare. Nella stanza del signor Charrington, quando riuscivano ad andarci, Giulia e Winston giacevano una a fianco all'altra nel letto privo di lenzuola, sotto la finestra aperta, nudi, per prendere un po' d'aria. Il ratto non era ricomparso, ma per il caldo gli scarafaggi erano aumentati in modo disgustoso. Poco importava, sporca o pulita, la stanza era il paradiso. Appena arrivati, cospargevano tutto di pepe comprato al mercato nero, si strappavano di dosso i vestiti e facevano l'amore sudando. Poi si addormentavano e, al risveglio, vedevano che gli scarafaggi si erano radunati in grandi masse per il contrattacco. Nel mese di giugno si incontrarono 4, 5, 6, 7 volte. Winston aveva perso l'abitudine di bere gin a tutte le ore. Non ne aveva più bisogno. Era ingrassato. L'ulcera varicosa era sparita, lasciando solo una macchia bruna sulla pelle della caviglia e gli attacchi di tosse mattutina erano passati. La vita aveva smesso di essere intollerabile. Lui non sentiva più la tentazione di fare le boccacce al teleschermo o di urlare male parole con tutto il fiato che aveva in gola. Adesso che avevano un nascondiglio sicuro, quasi una casa, sopportavano senza troppo patimento il fatto di potersi incontrare di rado e solo per un paio d'ore ogni volta. Contava soltanto che la stanza delle rigattiere esistesse. Sapere che c'era, inviolata, era quasi lo stesso che trovarsi lì. La stanza era un mondo, una riserva del passato, in cui si aggiravano animali estinti. Lo stesso signor Charrington, pensava Winston, era un animale estinto. Prima di salire, si fermava a parlare con lui per qualche minuto. Il vecchio, in pratica, non usciva mai, né d'altra parte aveva clienti. Conduceva un'esistenza fantasma tra la piccola e buia bottega e una cucina ancora più piccola, sul retro, dove preparava da mangiare e dove, tra altri oggetti, si trovava un grammofono incredibilmente vecchio, fornito di un enorme imbuto. Sembrava contento di poter scambiare due chiacchiere. Perso tra le sue cianfrusaglie, con quel naso lungo, quegli occhiali spessi e quelle spalle cascanti nella giacca di vellutino, dava sempre un po' l'idea del collezionista piuttosto che del commerciante. Con una sorta di entusiasmo spento, indicava questo o quel pezzo di paccottiglia, un turacciolo di ceramica, il coperchio dipinto di una scatola di tabacco da fiuto, un medaglione in similoro che racchiudeva la ciocca di un bambino morto chissà da quanto, senza mai chiedere a Winston di comprare nulla, semplicemente invitandolo ad ammirare. Parlare con lui era come ascoltare il tintinnio di un logoro carillon. Aveva pescato dai fondali della memoria altri frammenti di filastrocche dimenticate. Una parlava di 24 merli e un'altra di una vacca che aveva un corno attorcigliato e un'altra della morte del povero Pettirosso. «Ho pensato che ti potesse interessare», diceva ogni volta che ne tirava fuori un pezzetto, sminuendo con una risatina l'importanza della cosa. Ma non riusciva mai a ricordare più di qualche verso. Sia Giulia sia Winston lo sapevano, anzi, non dimenticavano mai che questa storia non sarebbe andata avanti a lungo. A volte la minaccia della morte si poteva palpare come il letto su cui erano distesi, e allora si avvinghiavano l'uno all'altra con una sorta di sensualità disperata, come un'anima dannata che afferri l'ultimo boccone di piacere quando mancano meno di 5 minuti allo scoccare dell'ora. Altre volte, invece, vivevano l'illusione non solo di essere al sicuro, ma perfino di poter durare. Finché si trovavano in questa stanza, pensavano non poteva capitare loro nulla di brutto. Arrivare fin lì era difficile e pericoloso, ma la stanza era un santuario. Ci si sentiva come quando, con gli occhi nel cuore del fermacarte, Winston aveva avuto l'impressione di poter entrare in quel mondo vitreo e, una volta lì, di poter fermare il tempo. Spesso fantasticavano di fuggire. La fortuna non li avrebbe mai abbandonati e la loro tresca sarebbe continuata, immutata, finché non li avesse colti la morte naturale. O magari Catherine moriva e, con qualche sotterfugio, Winston e Julia riuscivano a sposarsi. Oppure si uccidevano insieme. Oppure sparivano dalla circolazione, si rendevano irriconoscibili, imparavano a parlare con l'accento proletario, si trovavano un lavoro in fabbrica e abitavano per il resto della vita in qualche stradina laterale senza farsi scoprire. Assurde fantasie, lo sapevano tutti e due. Non c'era infatti possibilità di fuga. Anche l'unica via praticabile, il suicidio, non avevano intenzione di prenderla. Tirare fino al giorno dopo, fino alla settimana dopo, prolungando un presente che non ha futuro, è un istinto irriducibile come il respiro, che i polmoni ripetono finché c'è aria. Talvolta dicevano anche che occorreva ribellarsi al partito, senza però sapere da dove cominciare. Ammesso pure che la leggendaria fratellanza esistesse, bisognava entrarci. E questo non era un problema da poco. Winston le disse di sentirsi legato a O'Brien, o almeno così credeva, da una strana intimità e di aver avuto qualche volta la tentazione di avvicinarlo, di proclamarsi nemico del partito e di chiedergli aiuto. Con sua sorpresa, Julia non ritenne la cosa un azzardo irresponsabile. Lei era abituata a giudicare la gente dalla faccia e le pareva naturale che Winston avesse deciso di fidarsi di O'Brien sulla base di una rapida occhiata. Inoltre, dava per scontato che ognuno, o quasi, odiasse segretamente il partito e fosse disposto a infrangere le regole appena possibile. Ma si rifiutava di credere che esistesse o potesse esistere un'opposizione estesa e organizzata. Tutte le storie su Goldstein e sul suo esercito misterioso, diceva, erano solo scemenze che il partito aveva inventato per comodo, cui si doveva far finta di credere. Un mucchio di volte, ai raduni del partito e alle manifestazioni spontanee, lei aveva gridato a pieni polmoni di mettere a morte persone che non aveva mai neppure sentito nominare e che non credeva assolutamente responsabili dei crimini loro imputati. Quando si celebravano i processi pubblici, lei se ne stava tra i rappresentanti della Lega della Gioventù che dalla mattina alla sera circondavano il tribunale, ripetendo a intervalli regolari «Morte ai traditori!». Durante i 2 minuti dell'odio, era sempre stata quella che insultava Goldstein a voce più alta. Era cresciuta dopo la rivoluzione ed era troppo giovane per ricordare le battaglie ideologiche degli anni 50 e 60. Neanche si immaginava qualcosa di paragonabile a un movimento politico autonomo. In ogni caso, il partito era invincibile. Sarebbe sempre esistito e sarebbe sempre stato lo stesso. Potevi ribellarti solo disobbedendo in segreto o, tutt'al più, con atti isolati di violenza, uccidendo qualcuno o facendo saltare in aria qualcosa. Per certi versi, Julia era assai più acuta di Winston e assai meno prona alla propaganda del partito. Una volta, dopo che Winston aveva accennato alla guerra con l'Eurasia, lo sorprese affermando in modo del tutto naturale che secondo lei non c'era nessuna guerra. Più probabilmente, le bombe razzo che cadevano ogni giorno su Londra erano sganciate dal governo stesso dell'Oceania. Tanto per impaurire la gente. Un'idea del genere a lui non era mai venuta in mente. Giulia gli provocò anche un po' di invidia quando disse che durante i 2 minuti dell'odio doveva fare sforzi enormi per non scoppiare a ridere. Ma lei contestava gli insegnamenti del partito solo quando entravano in conflitto con la sua vita. Accettava, se no, senza discutere, la mitologia ufficiale, semplicemente perché non le importava della differenza tra vero e falso. Per esempio, credeva, come aveva appreso a scuola, che il partito avesse inventato gli aeroplani. Winston ricordava che quando andava a scuola lui, alla fine degli anni 50, il partito pretendeva di aver inventato solo l'elicottero. Una dozzina d'anni più tardi, quando Julia aveva cominciato la scuola, già aveva aggiunto l'aeroplano. Ancora una generazione e ci avrebbe messo anche la macchina a vapore. E quando lui le disse che gli aeroplani esistevano già prima che lui venisse al mondo e molto tempo prima della rivoluzione, la cosa le sembrò del tutto priva di interesse. Alla fine, che importava sapere chi avesse inventato gli aeroplani? Winston rimase ancora più sbalordito quando scoprì da un'affermazione casuale che Julia non ricordava che l'Oceania, 4 anni prima, fosse in guerra con l'Estasia e in pace con l'Eurasia. Vero è che la guerra per lei era tutta una pagliacciata, però non si era neppure resa conto che il nome del nemico era cambiato. «Pensavo che fossimo sempre stati in guerra con l'Eurasia», disse distrattamente. Questo un po' lo spaventò. L'invenzione degli aeroplani era avvenuta assai prima che lei nascesse, mentre gli assetti bellici erano mutati solo 4 anni prima, quando ormai lei era un'adulta. Ne discussero per circa un quarto d'ora, finché Giulia, costretta a risalire sempre più addietro, riportò alla coscienza il pallido ricordo di un tempo in cui il nemico era l'Estasia e non l'Eurasia. Comunque, la faccenda continuava a sembrarle priva di interesse. «Chi se ne frega?» sbuffò. «Tanto è sempre solo una schifosa guerra via l'altra, e poi lo sappiamo che le notizie sono tutte inventate». A volte le parlava del Dipartimento dei Registri e delle vergognose falsificazioni cui era addetto. Giulia non inorridiva quei racconti, non si sentiva precipitare nell'abisso al pensiero che le menzogne diventassero verità. Winston le disse di John, Aronson e Rutherford e di quel clamoroso ritaglio di giornale che gli era capitato tra le mani. E lei non restò granché impressionata. Anzi, in un primo momento neanche afferrò il punto della questione. «Erano amici tuoi?» gli domandò. «No, non li ho mai conosciuti. Erano membri del partito interno. Inoltre erano molto più vecchi di me. Appartenevano alla vecchia guardia, al periodo pre-rivoluzionario. Li conoscevo appena, di vista». «E allora perché preoccuparsi tanto? Di gente ne ammazzano di continuo, no?» Winston cercò di spiegarle. «Questo era un caso eccezionale, non si trattava solo di gente ammazzata. Ti rendi conto che, da ieri in avanti, il passato è stato letteralmente abolito? Se sopravvive da qualche parte, lo trovi in alcuni oggetti che non portano nessuna etichetta, come quel pezzo di vetro. Già non sappiamo quasi più niente della rivoluzione e del periodo pre-rivoluzionario. Ogni documento è stato distrutto o falsificato, ogni libro è stato riscritto. Ogni quadro ridipinto, ogni statua, ogni via, ogni edificio si chiama adesso in un altro modo. Ogni data è diversa. E quella trasformazione prosegue di giorno in giorno, di minuto in minuto. La storia si è fermata. Non esiste null'altro che un infinito presente in cui il partito ha sempre ragione. Io so, certo, che il passato è una fandonia, ma non potrei mai dimostrarlo, anche se le falsificazioni sono opera mia. Compiuta la cosa, non resta prova. La sola prova è all'interno della mia mente e non ho la certezza assoluta che qualche altro essere umano abbia i miei stessi ricordi. Solo in quel caso particolare, per una volta nella vita, ho messo le mani su una prova sicura e concreta dell'evento anni dopo. E a che cosa è servita? A niente, perché l'ho buttata pochi minuti dopo averla trovata. Ma oggi mi ricapitasse di trovarne una, la terrei. Beh, io no, disse Giulia. Sono disposta a correre qualche rischio, ma solo se ne vale la pena. Non certo per un pezzo di giornale. E anche l'avessi conservato, che cosa ci avresti potuto fare? Ben poco, direi. Però era una prova. Avrebbe potuto disseminare qualche dubbio, avessi osato mostrarla a qualcuno. Escludo che il cambiamento possa avvenire nel corso di una vita. Riesco però a credere che, qua e là, possano spuntare piccoli nodi di resistenza, gruppetti di persone che si organizzino in squadre e crescano a poco e lasciano perfino qualche testimonianza, e che da lì ripartano le generazioni future. Caro, a me non frega niente delle generazioni future, a me frega di noi. Sei una ribelle solo dall'ombelico in giù, le disse Winston. Giulia trovò la battuta un capolavoro di arguzia e gli si buttò il collo con gioia. Per le sottigliezze ideologiche del partito non aveva il minimo interesse. Ogni volta che Winston nominava i principi del Socing, il bipensare, la trasformabilità del passato e la negazione della realtà oggettiva e usava parole della nuova lingua, Giulia si annoiava, si confondeva e diceva che a quelle questioni lei non badava. Si sapeva che erano tutte scemenze, perché farci caso? Lei applaudiva e fischiava quando doveva, d'altro non c'era bisogno. E se Winston continuava a parlare di argomenti simili, lei reagiva in modo sconcertante, addormentandosi. Era una di quelle persone che riescono ad addormentarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi posizione. Parlando con lei, Winston vedeva quanto fosse facile passare per ortodossi pur senza capire che cosa veramente si intendesse per ortodossia. In un certo senso, la filosofia del partito prendeva più facilmente piede tra quelli che non la capivano. Solo chi non capiva poteva accettare le più clamorose violazioni della realtà, perché non vedeva l'enormità di quel che gli si chiedeva di accettare e perché non era abbastanza interessato alla vita sociale da notare i fatti. E poiché non capiva, non perdeva la ragione, semplicemente ingoiava ogni cosa, e quel che ingoiava non lo danneggiava perché non lasciava residui, proprio come un chicco di grano che attraversa intero il corpo di un uccello.